Ma il tema dell'ambiente è in questo momento ancora molto attuale, credo, sempre più attuale. Voi sapete, spengo qua.
Secondo me si sente ugualmente.
Allora, voi, diciamo, l'ambiente dal mio punto di vista va visto in due dimensioni che si intrecciano, che sono una globale e una locale. Su quella globale vi porto solo due esempi. Su quella globale, la questione dei cambiamenti climatici. Voi sapete che è uscito in questi giorni l'anticipazione del quinto rapporto dell'organismo internazionale che intergovernativo che si occupa dei cambiamenti climatici e che raggruppa quasi tutti i paesi del mondo e centinaia di scienziati. Questo organismo nei suoi primi rapporti diceva che il cambiamento climatico è al 66%, diceva, col 2/3 di probabilità, dovuto all'azione dell'uomo, all'attività antropica. Oggi in quest'ultimo rapporto la percentuale di probabilità è salita al 95%. Ormai c'è praticamente la certezza. E qual è la situazione? E voi sapete che ci sono stati i protocolli di Kyoto, una serie di accordi internazionali e così via, e che miravano a diminuire, a ridurre le emissioni climalteranti. In realtà non tutti i paesi hanno aderito, in particolare i paesi emergenti, per molti anni gli Stati Uniti, e quindi in realtà negli ultimi anni sono aumentate le emissioni, sono aumentate dal 90 al 2000 al ritmo dell'1% all'anno, dal 2001 al 2010 al ritmo del 2,3% all'anno. E siamo arrivati a una situazione per cui la previsione che viene fatta negli studi appunto internazionali è che entro questo secolo, cioè entro il 2100, la temperatura media sul globo aumenterà da 3,7 a 4,8 gradi. Ora attenzione, noi credo abbiamo tutti sotto gli occhi che cosa succede col cambiamento climatico. Sono soprattutto gli eventi estremi, alluvioni, perché? Perché l'alzarsi della temperatura fa sì che evapori di più l'acqua dagli oceani, e quindi il combinato, se volete, della temperatura alta e dell'umidità che viene fuori danno molta energia all'atmosfera, molta più energia di prima, e questa energia va poi a sfogarsi appunto in questi eventi estremi. Quindi alluvioni, grandi piogge molto concentrate, periodi di siccità, ondate di calore. Bene, la previsione è che se si dovesse arrivare ai 3,5, 4, 5 gradi di innalzamento della temperatura, oggi siamo a meno di un grado di innalzamento, non sarebbero più eventi estremi, ma sarebbero eventi catastrofici. Per esempio, ci sarebbe la possibilità che a un certo punto si sciolgano improvvisamente i ghiacci della Groenlandia, oppure che si invertano tutte le correnti circolatorie nell'atmosfera, nei mari e così via. E questo avrebbe un effetto assolutamente catastrofico. Allora, lo scopo in questo momento che ci si dà a livello mondiale ormai non può più essere quello di tornare indietro, il meccanismo è avviato, è quello di restare entro i 2 gradi, almeno di tentare di limitarsi a un aumento che stia entro i 2 gradi, che comunque vuol dire aggravare la situazione rispetto a oggi, ma con meno probabilità di arrivare a eventi catastrofici. Ecco, se noi vogliamo davvero limitare a 2 gradi l'aumento complessivo della temperatura, dice questo rapporto, noi dovremmo diminuire le emissioni da qui al 2040 del 40-70%, per azzerarle poi totalmente entro fine secolo. Capite? Una sfida molto forte a tutti noi, individualmente, oltre che al sistema economico. Vi dicevo anche l'aspetto locale. Allora, l'aspetto locale, prendiamo un altro esempio, è il consumo del suolo. Questo lo possiamo prendere anche dalla nostra regione, dalla nostra provincia, e il consumo di suolo della provincia di Milano è a un livello altissimo, è il 40%. Però guardate, è distribuito male. Per cui, se andate nel nord Milano, il nord Milano ha più del 70% di consumo del suolo. Che cosa vuol dire questo? Guardate, vuol dire che manca la capacità del terreno di drenare l'acqua quando piove tanto. Vedete come si combinano il globale col locale, aumentano i fenomeni piovosi, manca la capacità di drenare l'acqua, di frenarla, ovviamente, perché il cemento la fa scorrere molto velocemente, e quindi aumenta moltissimo il rischio di esondazioni, di alluvioni e così via. Anche qui facciamo qualcosa? Sì, avevamo proposto le università, insieme con alcune associazioni ambientaliste, un progetto di legge che era stato approvato dalla giunta, ma poi si è bloccato, e adesso lo ripresentano. Il nome che gli è stato dato è ammazza suolo invece che legge del consumo del suolo, perché lo ripresentano in una forma che tende invece a incentivare nei prossimi 3 anni enormemente il consumo di suolo. Tende a incentivare l'edilizia contro la crisi economica, eccetera, eccetera. E lo stesso fa a livello governativo il decreto Sblocca Italia, che dà una serie di agevolazioni e incentivi che tendono, in un momento in cui non c'è bisogno di edilizia, invece a cementare ulteriormente. Allora, sentite, vi ho fatto questa introduzione per dire la dimensione del problema ambientale. Le letture che sentiremo tra poco, Cardinal Martini e Alexander Langer, vedrete con dei punti di contatto incredibili, puntano su un aspetto che è un aspetto, credo, essenziale, appunto attualissimo, e che entrambi avevano profondamente sentito. Ed è questo, è che siamo responsabili individualmente. Cioè il problema vero dell'ambiente è non tanto e non solo, poi vedremo anche, le politiche, ma prima di tutto il nostro stile di vita, i nostri comportamenti, la nostra responsabilità individuale. Guardate, c'è una misura dello stile di vita, forse molti di voi la conoscono, è l'impronta ecologica. Si misura sostanzialmente quanto un cittadino con un certo stile di vita è di quanto terreno, di quanto territorio, boschi, pascoli, agricoltura, mare, eccetera, ha bisogno per poter mantenere il suo stile di vita, i suoi consumi, quindi le cose di cui si veste, le cose che mangia e così via. Ecco, se andate a vedere lo stile di vita dei cittadini di diversi paesi, scoprite per esempio che l'Italia, ogni italiano avrebbe bisogno, sua impronta ecologica, di 5 ettari di territorio equivalente per soddisfare i propri bisogni all'anno. E però sul territorio italiano ne ha a disposizione 1,1. Quindi noi stiamo consumando molto di più di quello che la terra ci può dare. un cittadino degli Stati Uniti ha un'impronta ecologica di 8 ettari, a fronte di, loro ne hanno molto di più di spazio, a fronte di una capacità, se volete, di una potenzialità che è di 3,9. Quindi ha lo stesso deficit nostro. E per trovare dei paesi che non sono in deficit, ecco, dobbiamo andare a cercare i paesi poveri. Vedete lo squilibrio. Cioè noi stiamo consumando rapidamente le risorse che la terra ci dà, è una nostra responsabilità, ma è una nostra responsabilità individuale. Attenzione, perché non è facile esercitare la responsabilità. Noi siamo in una società che tende fortemente a deresponsabilizzarci. Io dico di solito che una specie di taylorismo sociale, scusatemi la parola, ma non so se avete presente il film di Chaplin, nel quale lui fa l'operaio e avvita continuamente un bullone e non sa quel bullone a cosa serve, dov'è, in che ciclo è. Ecco, noi dal punto di vista sociale facciamo esattamente la stessa cosa. Acquistiamo, consumiamo, viaggiamo, facciamo, e però abbiamo perso la capacità di controllo del ciclo di vita delle nostre azioni, cioè delle conseguenze che hanno le nostre azioni. Quindi, non so, andiamo in banca e investiamo in qualcosa, noi siamo contro la guerra, ma poi magari quei soldi vanno, per darci un interesse, vanno a finanziare armi. Oppure consumiamo continuamente, cambiamo continuamente, non so, il modello di telefono, il televisore, l'automobile, eccetera, e creando un grandissimo impatto, appunto, inutile. Ecco, vedete, gli ambientalisti parlano di sufficienza. Sufficienza vuol dire riprendere l'idea che dobbiamo consumare, dobbiamo utilizzare quello che ci serve. Dobbiamo riuscire a capire cos'è il superfluo rispetto a quello che ci serve. Ma è una cosa che serve alla nostra sopravvivenza, non è, come vedrete ancora nelle letture, è una cosa che serve alla nostra sopravvivenza, non è per il bene di chissà chi o di chissà quando. Stiamo vivendo dentro a questa situazione. Però attenzione, ancora, e anche questo lo vedrete, lo sentirete, ma la responsabilità individuale, dicevo prima, non è facile esercitarla, ha bisogno delle condizioni per cui si possa esercitare. Certo, dobbiamo essere fuori dai bisogni primari, ma forse dobbiamo anche avere cultura e informazione, e quindi ci vuole un sistema intorno, una società che produca cultura e che produca informazione libera alla quale possiamo in qualche modo andare a fare riferimento. E quindi abbiamo bisogno di democrazia. Abbiamo bisogno, ma non della democrazia quella che dice che noi ogni tot anni votiamo e poi stiamo a vedere cosa fa qualcun altro. Abbiamo bisogno di recuperare una cittadinanza attiva, un modo attivo di porsi di fronte alle cose. Allora, vedete subito che dalla responsabilità individuale si passa alla responsabilità collettiva. Cioè, non c'è si deve partire dalla responsabilità individuale di tutti noi, ma per arrivare alla responsabilità collettiva. Anche perché ci sono alcuni aspetti che non possono essere cambiati se non attraverso anche delle azioni collettive. Vi vorrei fare solo un esempio, poi cedo la parola alle letture, perché vedo che Tata mi guarda preoccupata. Guardate, l'esempio sono i meccanismi nei quali viviamo, che ci siamo creati, la nostra economia in qualche modo, che hanno degli effetti perversi. Non solo ci deresponsabilizzano, come dicevo prima, ma a volte ci impediscono di esercitare la responsabilità. Due esempi. Parlavamo prima di consumo del suolo. Ecco, voi sapete qual è il meccanismo di finanziamento dei comuni. I comuni in Italia hanno pochissimi soldi ormai dallo Stato, glieli tagliano in continuazione, e si finanziano con gli oneri di urbanizzazione, si finanziano con l'IMU, con le tasse, e sul costruito. E quindi, vedete la scelta tragica? O io trasformo il territorio e costruisco cementifico ulteriormente, anche se non serve, ma incasso e poi posso spendere, o altrimenti devo tagliare i servizi sociali e così via. Capite che se non interveniamo su questo, l'ambiente è un qualcosa di cui parliamo, ma poi trova un ostacolo. Se volete, del tutto analogo, perché il consumo di suolo di solito è diffuso sul territorio e ha un altro effetto perverso, è quello di aumentare enormemente la necessità di spostarsi con l'automobile, perché si va a costruire ovunque ormai ed è impossibile seguire e servire col trasporto pubblico tutto ciò che va in regione, in provincia. Ebbene, di nuovo i comuni, l'altra voce di finanziamento grossa oltre agli oneri di urbanizzazione sono le multe. E allora l'interesse, se voi andate a parlare con un assessore, vi dirà: non ho interesse a far sì che passino meno macchine, che le persone si comportino bene, tra virgolette, non posteggino in seconda fila, non eccetera, perché se faccio così, se ottengo quel risultato lì, mi crollano le entrate del comune e di nuovo non posso garantire i servizi sociali. Allora, capite, abbiamo una responsabilità individuale fortissima, ma questa responsabilità individuale si esplica nei nostri comportamenti e nei nostri stili di vita, ma poi si deve riversare sulle azioni collettive e dobbiamo diventare consapevoli, impadronirci del ciclo di vita delle nostre azioni, vuol dire anche capire questi meccanismi e riuscire poi a intervenire su questi meccanismi. Io mi riservo di dire ancora qualche cosa in conclusione, ma adesso lascerei.
Grazie, Eliot, grazie davvero.